Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali del boom dell'usato. Abbiamo parlato più volte, fenomeno di mercato e di costume, diventato emblema di uno stile di vita più sostenibile, all'insegna del riutilizzo e di una visione sempre più circolare nei consumi, contro lo spreco e l'overproduzione. Torniamo a parlarne in questa puntata raccontandovi i dati e le curiosità che fotografano il fenomeno da un punto d'osservazione significativo, la prima piattaforma di e-commerce in Italia. E poi, sapete che cos'è la protopia? È una parola che sta diventando molto di moda, virale in tanti contesti, indica la terza via, diciamo così, tra utopia da una parte e distopia dall'altra, e nel mondo dei consumi si traduce in una tendenza fatta di prodotti e servizi che guardano al futuro in modo nuovo. Ve la raccontiamo nel Focus sui Trend.
E ora devo farvi vedere tutti i vestiti super velocemente perché non ho molto tempo. Questo vestito un po' strano ma adoro, voglio crearci un outfit.
Per 14,75€, una cifra ridicola, ho comprato tutti questi giochi.
Allora, oggi siamo qua per parlare di una cosa che a me piace tantissimo, la moda di seconda mano, la moda sostenibile di seconda mano, la moda, insomma, le cose usate. Io sono una patita delle cose usate. Se posso comprare tutto usato, lo farò, sappiatelo.
Sia la sostenibilità, la caccia all'affare oppure la ricerca di pezzi unici, la motivazione, il second hand è diventato fenomeno di costume, abitudine da esibire come emblema di un approccio consapevole ai consumi, soprattutto nelle nuove generazioni. Lo testimonia il successo delle piattaforme di e-commerce, prima fra tutte in Italia Subito, 2,8 miliardi di ricerche nel 2024, oltre 2,6 milioni di utenti attivi ogni giorno. Negli ultimi 10 anni, pensate, il mercato dell'usato in Italia è cresciuto di oltre il 40%. La quota di chi ha comprato o venduto articoli di seconda mano è arrivata ad oltre il 60%. 26 miliardi di euro il giro d'affari, questi sono i numeri del fenomeno. L'analisi delle parole più cercate su Subito ci dà un'idea dei desideri degli italiani tra icone di design, 2 e 4 ruote, oggetti tecnologici e qualche sorpresa, come ci siamo fatti raccontare da Giuseppe Pascheri, CEO di Subito.
Allora, il podio quest'anno vede al primo posto l'intramontabile Vespa, seguita da un oggetto un pochino più moderno che l'iPhone, e poi da buoni italiani abbiamo la Panda, che occupa insomma la terza posizione e la sua medaglia di bronzo.
Quindi, se vogliamo subito fare un'analisi per settore, 2 e 4 ruote continuano ad essere una voce molto importante per voi?
Assolutamente, la parte di mobilità risulta trainante insomma in tutta la second hand, e in qualche maniera oltre a Vespa e a Panda in realtà abbiamo la Golf all'8º posto, anche se vogliamo i mezzi agricoli come il trattore che è al 6º, no? Ma anche le biciclette sono appena fuori dalla top 10, ma tutto questo comparto ha un trend estremamente in crescita, continua a aumentare su di noi, continua a aumentare l'interesse per questa parte insomma di second hand molto, molto, molto attiva.
Tra l'altro, parlando sempre di mobilità, vedevo che anche la parte di nautica sta facendo numeri importanti.
Sì, esatto, se usciamo dal classico esempio di auto e moto, tutto ciò che è mobilità, quindi la parte di nautica, ma anche appunto i mezzi di movimentazione a terra come il trattore in primis, sono tutte categorie che continuano a crescere in maniera molto, molto forte anno su anno.
L'arredamento anche merita riflessioni a parte.
Sia la casa in quanto tale, infatti al nono posto c'è la ricerca di appartamento, sia in affitto che in acquisto, ma poi anche l'arredare la casa, quindi tutto quello che sono le categorie casa, cucina, abbiamo il divano che anche lei chiude la classifica al 10º posto della top 10, ma in genere tutto quello che ruota intorno alla casa, per l'acquisto, per l'affitto o per arredarla, è sempre molto ben posizionata nella parte alta, insomma, della nostra classifica.
Per quanto riguarda una categoria che possiamo anche definire tradizionale, però in continua evoluzione, come quella del collezionismo, ci arriva una fotografia interessante delle passioni degli italiani.
Sì, esatto, perché il collezionismo è in fortissima crescita, almeno su di noi. Sappiamo che il 24 sul 23 è una categoria cresciuta del 19%, quindi veramente un doppia cifra anche importante. E poi all'interno di questa crescita vediamo che la parte delle Ioni la fanno parole chiave come Pokémon, come Lego. E c'è molto anche di vintage in questa categoria, comunque nella categoria attinenti, e ci sono anche gli orologi che sono sia di pregio ma anche solo puramente da collezione. Quindi anche questa fotografia, anche questo spaccato dall'Italia attraverso Subito ci dice un po' come appunto gli italiani vivono queste passioni attraverso anche il digitale, insomma.
Qualche numero della vostra piattaforma?
L'anno scorso si sono verificate più di 2,8 miliardi di ricerche, quindi un numero importantissimo, con 1,7 miliardi di visite. Gli annunci pubblicati, quindi con una media di circa 140.000 ogni giorno, sono stati 52 milioni. E se pensiamo all'app, di Subito è stata installata per più di 7 milioni di volte, no? Questo nell'anno solare 2024. L'utilizzo poi che si fa della piattaforma è per quasi il 90%, l'88% è via mobile, che sia l'app, che è la stragrande maggioranza, oppure il nostro mobile web. E poi un 12% viene usato dal desktop. Se pensiamo poi ai numeri giornalieri, ho già citato i 141.000 in realtà nuovi annunci pubblicati sulla piattaforma ogni giorno. Se pensiamo in termini di utenti unici, ogni giorno Subito è visitato da più di 2,6 milioni di italiani, quindi un numero molto, molto importante, che su base mensile diventa 26 milioni di utenti unici. Che significa che un italiano su due quasi ci visita, e in realtà più di un italiano su due che utilizza internet ci utilizza ogni mese.
Sicuramente un osservatorio privilegiato. Ecco, chiuderei su come si è evoluto il mercato in questi anni. Da pratica quasi da nascondere è diventata un'abitudine invece da rivendicare, da esibire a livello sociale quasi.
Assolutamente sì, noi da 10 anni conduciamo un osservatorio sulla second hand con BVA Doxa. L'ultimo è stato quello della 24 sul 23, e lì abbiamo visto come oltre il 60% degli italiani adotta la second hand, e parliamo di 26 milioni di persone che hanno fatto second hand almeno una volta, e che rappresenta un giro d'affari di 26 miliardi di euro, che è l'1,3% del PIL. Che tra l'altro, questa è la fotografia del 23, ma se la guardiamo come un film di questi 10 anni di analisi, vediamo che questo dato è aumentato del 44% in 10 anni. Quindi da una cosa, come dicevi tu bene prima, che era un po', faccio second hand perché un po' me ne vergogno, perché sembra che io abbia bisogno di questa cosa, invece da una cosa da esibire perché è smart, perché è una scelta intelligente, perché è una scelta sostenibile, perché mi fa risparmiare, oppure perché mi fa arrotondare il bilancio familiare. Chi compra mediamente risparmia il 40%, e poi i nostri dati dicono che chi vende mediamente riesce ad arrotondare il bilancio familiare per 850 euro l'anno, quindi sono numeri che sono sempre molto interessanti.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché tra pochissimo ripartiamo dal focus sui trend.
Essere e avere. Spesso il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci, e allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande. Adriano Olivetti. Focus sui trend.
Utopia e distopia, c'è una strada percorribile, un'alternativa possibile a queste due visioni estreme, radicali. Si chiama protopia e indica una visione realistica e pragmatica del futuro, un futuro possibile, innanzitutto da costruire giorno per giorno, abitudine per abitudine, un cambiamento alla volta, potremmo dire. È l'ispirazione per un mondo nuovo di prodotti e servizi, sono quelli che ha mappato per noi Elena Marino, Pinoni di Next Atlas. Ciao Elena, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e un saluto a chi ci sta ascoltando.
Aiutaci ad inquadrare la tendenza, Elena. La vostra definizione, quali sono i concetti che state monitorando sulla piattaforma di Next Atlas?
Allora, intanto è giusto dire che il termine è stato reso popolare dal futurista americano Kevin Kelly, e in effetti è una parola, come dire, non di uso così comune, ma in Next Atlas prevediamo che la popolarità di questo approccio, di questo orientamento al futuro sarà in crescita a doppia cifra, più 82% nel corso del prossimo anno. E sicuramente è un concetto affascinante, anche che ci dà speranza, perché la protopia sta, diciamo, a metà tra l'utopia e la distopia, quindi non è il disfattismo, non è neanche cullarsi nella pia illusione, e come dicevi, questa idea di migliorare ogni giorno tramite azioni quotidiane, costruire insieme un futuro che magari non è perfetto ma è reale. E il concetto di protopia a livello di area semantica connessa è associato nelle conversazioni online dei trendsetter e degli early adopters che monitoriamo in Next Atlas ad altri concetti molto noti: il concetto di resilienza, di design responsabile, di long termism, e in generale, questo è molto interessante considerata questa trasmissione, anche il concetto di under consumption, quindi di consumare meno. È un termine, under consumption, che è cresciuto di popolarità del 200% nel corso, diciamo, dell'ultimo periodo, perché è associato a questa visione protopica del futuro, perché sostanzialmente forse ha più senso direttamente consumare meno piuttosto che consumare meglio.
Il primo caso guarda proprio alla quotidianità, alle abitudini di ogni giorno, perché si tratta di un bollitore, Elena.
Sì, infatti è interessante di questo trend che sembra così alto, così astratto, che si può in effetti tradurre in prodotti e campagne che arrivano subito al grande pubblico. L'ha fatto Nescafé Canada, che ha lanciato una nuova campagna che si chiama 80 gradi centigradi Make Your World, per promuovere per l'appunto un approccio alla sostenibilità che è legato alle piccole azioni quotidiane, e la campagna vuole incoraggiare gli amanti del caffè sostanzialmente a prepararlo a 80 gradi invece dei tradizionali 100%. E attraverso queste immagini della campagna veniamo portati in viaggio in giro per il mondo, entrando nei tinelli e nei rituali mattutini dei coffee lovers di tutto il mondo, dalle cucine un po' raffazzonate dei campeggiatori ai majilis del Middle East. E si vede che se tutti fanno questa scelta piccola, quotidiana, di abbassare sostanzialmente la temperatura del bollitore, si arriva a dei dati sorprendenti. Perché? Perché si consumano nel mondo 5.700 tazze di caffè ogni secondo, e questa semplice modifica di comportamento quotidiano, che è così diffusa, potrebbe far risparmiare fino a 16 kWh di elettricità all'anno, senza compromettere quella che è l'esperienza e la qualità del caffè.
Per il secondo caso parliamo di tecnologia, invece, di cosa si tratta?
Si tratta di una collaborazione tra Made by Google, Google Design, e la casa di produzione Bright Your Things. Hanno realizzato un film per raccontare in modo molto divulgativo quello che è il complesso percorso che è alla base del design dei nostri device tecnologici, quindi tablet, telefoni e quant'altro. Quindi man mano che i nostri prodotti digitali diventano più complessi, quella che è verso una specie di tensione verso la creazione di prodotti sempre più sostenibili, richiede necessariamente un'infinità di scelte, sia nella fase di design, nella fase di utilizzo da parte delle persone, e poi nella fase di riciclo delle singole componenti. E quindi questo filmato sottolinea come gli obiettivi sostenibili sono sempre progressivi, non possono essere raggiunti così con un salto quantico logico con il domani, e a livello visivo è interessante perché combinano elementi digitali ed analogici e usano moltissimi dati molto dettagliati per trasmettere in modo corretto quella che è la complessità di questo argomento. Quindi è interessante l'equilibrio che hanno raggiunto tra la chiarezza, una chiave divulgativa, ma anche la profondità.
Nel prossimo caso il protagonista è il packaging.
Sì, facciamo un salto in un settore completamente diverso, ci spostiamo nell'ambito del beverage con Johnny Walker, che ha presentato una edizione limitata che si chiama Blue Label Ultra ed è un'innovazione molto interessante nel packaging degli alcolici di fascia premium, rendendo la bottiglia di vetro, è quella da 70 di whisky scozzese, la più leggera al mondo, con un peso di soli 180 grammi senza il tappo. E per arrivare a questo risultato, alleggerire il packaging così tanto, hanno lavorato 5 anni a livello di ricerca e sperimentazione. E anche qui è lodevole il fatto che sia stato raggiunto un risultato, come dire, che non compromette quella che è l'eleganza e la premiumness del prodotto, eppure il packaging è infinitamente più leggero. E tutto questo rientra nella Diageo Spirit of Progress, che è un po' la strategia per ridurre le emissioni di carbonio legate al packaging del gruppo Diageo.
Chiudiamo con la cosmetica e con una campagna molto rivoluzionaria dal punto di vista del marketing. Si rifà proprio al concetto di under consumption che ci dicevi poco fa, Elena.
Chiudiamo in bellezza, come sempre quelli di The Ordinary, il beauty brand, hanno fatto centro, sono spesso provocatori e molto efficaci nelle loro iniziative, e questa è il caso della loro campagna in occasione dello scorso Black Friday. Si è chiamata Slowvember, quindi suggerendo un'idea di approccio slow, lento al consumo, soprattutto durante il Black Friday, e proprio volendo essere un po' provocatori e anticonsumisti nel momento in cui tutto il mondo freneticamente cerca di acquistare durante il Black Friday tutto quello che è acquistabile, e anche per fare consapevolezza, no? Rispetto al fenomeno del cosiddetto cheap creep, cioè la pressione ad acquistare d'impulso cose non così necessarie, magari di qualità anche un po' dubbia. Che cosa hanno fatto? The Ordinary ha letteralmente chiuso i suoi negozi fisici, ma anche lo store online, in occasione del Black Friday, e al posto di fare una campagna di sconti lampo, il brand ha offerto uno sconto per tutto il mese di novembre. Quindi lo slow shopping più consapevole, e quindi funziona questo meccanismo perché hanno comunicato la loro integrità, la loro trasparenza, e hanno in qualche modo invitato il consumatore a ragionare di più sugli acquisti, ma anche prolungando, no, quella che è la parte di fidelizzazione.
Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
Grazie a te, alla prossima.
Il consumautore.
No, ragazze, è troppo buio.
Fretti, la luce dall'alto? Sei pazza?
Comunque a me fa strano andare a cena a casa sua.
Certo, ci perdiamo i tempi.
Questa scelta minigonna e stivaletto mi sembra molto equivoca.
E noi siamo equivoche.
A te non piacerebbe spegnere il cervello?
È il film campione di incassi in questo momento in Italia. Parliamo di Follemente, commedia sentimentale dichiaratamente ispirata a Inside Out, il cartoon della Pixar. Lo spunto per la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco.
Bentrovata Maria Luisa. Sì, devo dire che è un film anche molto godibile proprio dal punto di vista dello spettatore, che riconosce, senza voler anticipare nulla, ma insomma riconosce i vari protagonisti sulla base anche delle loro caratteristiche, direi quasi umorali, no? Visto che esattamente come in Inside Out, si entra nella testa di questi due protagonisti che si incontrano, sono al primo incontro, e quindi tutte le loro, diciamo, dimensioni che vanno dalla dimensione più erotica a quella romantica o allo spirito critico vengono in qualche modo riproposte in questa sorta di camera dove i vari sentimenti dialogano, e sono tra l'altro tutti attori italiani, da Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli, piuttosto che Marco Giallini, Claudio Santamaria, che interpretano benissimo questi sentimenti. Quindi è una sorta di concerto che è quello che avviene nella testa di ciascuno di noi quando è sottoposto a forti emozioni, ed è veramente è molto intelligente il modo di ispirarsi a Inside Out, e nello stesso tempo è molto italiano, è molto una commedia italiana intelligente e divertente.
Un film che conferma l'interesse, quindi la risposta positiva del pubblico, per le dinamiche che hanno a che fare con le emozioni, con la nostra mente più in generale. C'è tutto il discorso della salute mentale così attuale, così presente, Francesco, oggi nel mondo dei consumi, ma anche del lavoro, della formazione.
Sì, e ce lo fanno capire in modo diretto, cioè ognuno davvero si può in qualche modo identificare, perché poi alla fine, se ci pensiamo, i nostri consumatori hanno poi queste stesse pulsioni, questi stessi sentimenti ed emozioni, quindi c'è l'acquisto d'impulso, la ponderazione, la relazione quasi sentimentale con le brand, il senso critico, ecco, quindi sono tutti elementi che effettivamente caratterizzano la nostra relazione col mondo e con gli altri, che vengono riproposti in modo esilarante e con dei dialoghi davvero strepitosi. Quindi davvero anche complimenti a chi ha scritto la sceneggiatura, perché è davvero italianamente abbastanza speciale.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio, in attesa di risentirci domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.